Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
Arrivati al cappellone di San Cataldo a Taranto, potremmo, per concludere, porre un'ultima questione. Se il barocco esalta un'ascesi, un rapporto con la trascendenza attraverso un'ornamentazione e un dispiegamento visivo per saturare lo spazio, si potrebbe pensare a un percorso inverso, un percorso che dalla profusione decorativa ci conduca alla nuda materia. A misurare la distanza tra le due polarità potremmo adottare alcune formule di un maestro del modernismo, Mies van der Rohe. Less is more, o il Dio è nei dettagli, e ci ritroveremmo d'un tratto agli antipodi rispetto alle stanze barocche. Le parole di Mies, come nella fiaba di Ali Baba, sono l'apriti sesamo per tanta architettura del Novecento. Questa contrappone alla moltiplicazione emotiva la concentrazione e al sovraccarico espressivo un'idea di sottrazione in sintonia con una concezione introiettata ed essenziale dell'architettura. È una laconicità che prefigura il silenzio e, per buona parte dei critici o degli storici dell'architettura, una ricerca purista di spiritualità, non solo da parte di Mies. L'essenzialità formale dell'architettura modernista ci porta a considerare la materia stessa, pietra, cemento, acciaio e vetro, per le sue proprietà. La materia possiede già in sé una qualità espressiva nella sua essenza. In questo senso, il silenzio formale poggia su un'idea di immanenza, non come opposto, ma come una via per la trascendenza. Più che a un luogo o a un'opera, e alla pietra, alla materia arcaica dell'architettura che dedichiamo un ultimo passo. Esiste un'iconografia religiosa della pietra che si lega alla tradizione agiografica della Chiesa cristiana, al racconto del martirio dei quattro scalpellini illiri dell'antica Pannonia nei Balcani, i quattro santi coronati. Il genius loci, mai come in questo caso, si connette al mestiere, all'estrazione e al lavoro della pietra. Di fronte all'ordine dell'imperatore Diocleziano di scolpire una divinità pagana, Esculapio, e di abiurare la fede cristiana, il loro rifiuto comportò il martirio. Ancora nel IV secolo, a celebrarli, venne edificata la Basilica dei Quattro Santi Coronati a Roma. Mille anni dopo, Nanni di Banco fu incaricato per uno dei tabernacoli dedicato loro a Or San Michele, luogo eletto del primo rinascimento fiorentino. Nanni scolpì le statue dei santi coronati in posa classica, secondo un'iconografia tanto dissonante rispetto alla pratica del mestiere. Ordinata dalla Corporazione dell'Arte della Pietra e del Legno, più delle statue, la predella ci riaccosta alla realtà del mestiere, all'intaglio della pietra e agli scalpellini intenti al loro lavoro. La tradizione del lavoro della pietra in parte segue la geografia dei luoghi da dove si cava il materiale. I territori e la geologia rappresentano le fonti del lavoro, dell'apprendistato e delle maestranze. Il mestiere si radica nel processo di lavorazione, nelle tecniche dello spacco e della squadratura, dell'intaglio e della levigatura. Insomma, ha una cultura della pietra che transita dall'architettura alle arti plastiche. Non è un caso che nella chiesa di Santa Maria dei Ghirli a Campione un affresco anticipi di qualche decennio Nanni di Banco. Raffigurandovi i quattro coronati, rappresenta esplicitamente il genius loci, la vocazione del luogo e il radicamento di una lunga storia di maestranze della nostra regione dei laghi. Se vogliamo, è il Ticino della pietra. Più che terra di artisti, terra di maestranze. Dall'anonimo raccoglitore di pietre per i muri a secco all'abile intagliatore o allo scultore architetto. la perizia nelle sue diverse gradazioni. Non fu solo un fenomeno di migrazione, ma pure il nostro patrimonio diffuso di muretti e terrazzamenti, di tetti, di chiese, di rustici, di una cultura costruttiva e di un lavoro incorporato nella materia tra esperienza pratica e devozione religiosa. È la perizia che colpì nell'Ottocento Rann, il grande storico dell'arte svizzero. Nelle sue peregrinazioni ticinesi, osservando e disegnando il fianco del San Nicola di Giornico, composto di pietre perfettamente squadrate. L'esperienza sedimenta, si stratifica, diviene dedizione o devozione al mestiere, alla perfezione o al fatto ad arte. Un atto umile che pare tanto vicino a un atto religioso, al Dio nei dettagli di Mies van der Rohe. È il senso ultimo che si ritrova nel dramma teatrale di Cormac McCarthy, il tagliapietre, che inscena la fascinazione e la disperazione di Ben, il protagonista, verso il nonno Papau e verso il suo lavoro di scalpellino. Riprendiamo le parole di Ben. «Quello che più piace a lui è quello che piace a me». Estrarre la pietra dalla terra e squadrarla e posarla. Spacchiamo le pietre lungo le vene. Gli scalpelli tintinnano. La terra nera odora di buono. Lui mi parla della pietra in modo diverso da mio padre, sempre come di una cosa importante. Come se lo scalpellino fosse una specie di custode. Parla di linfa della pietra e di fuoco. Ovviamente ha ragione. Nella roccia frantumata puoi sentirne l'odore. Sorvegliava sempre il mio sguardo per vedere se capivo o se mi interessava. Mi interessava moltissimo e mi interessa. Stando al Vangelo del vero scalpellino, Dio ha disposto le pietre nella terra perché gli uomini se ne servissero e le ha disposte nei loro piani di stratificazione per mostrare allo scalpellino come deve procedere. Un muro è fatto allo stesso modo in cui è fatto il mondo, una casa, un tempio. Questo Vangelo deve rispondere a ogni domanda. La struttura del mondo è tale da favorire la prosperità degli uomini. Senza questa fede niente è possibile.